Buongiorno, bentornati alla nuova puntata dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Ciao Paolo, oggi in studio ci sono io, Tobia De Salvo.
Sono Paolo Porta, siamo in due quest'oggi.
In due, ma questa è la prima puntata in cui avremo un ospite in studio che viene da lontano. La puntata di oggi evidentemente non può che essere, in questo primo anno di trasmissioni, dedicata alle due date che intorno alla data di oggi si festeggiano. Si festeggiano in questo paese e si festeggiano anche in tutto il mondo in forme diverse. Quello che si festeggia sono dei valori umani che nella puntata di oggi vogliamo approfondire. Il 25 aprile e il 1 di maggio.
Ebbene sì, sono le due feste ravvicinate, sebbene possano sembrare di temi differenti, in realtà tuttavia io le ho sempre viste molto legate, insomma, tra loro. E se effettivamente sì, sono il 25 di aprile e il 1 di maggio, la festa dei lavoratori.
Sono legate le due date, così come in fondo siamo legati tutti noi che viviamo su questo pianeta, viviamo in questo paese e in questa radio cerchiamo puntata dopo puntata di parlare con le persone, di parlare con le persone semplici di temi che sembrano a prima vista complessi, ma che in un secondo momento si scoprono essere piuttosto semplici e vicini alla vita di tutti noi.
Bene sì, perché fondamentalmente ormai sono, per fortuna, una serie di anni, insomma, che queste date vengono festeggiate da calendario e finalmente con una bella data rossa, come si dice, per i festivi. E quale festa del resto? E che festa, insomma?
Vengono festeggiate, proviamo a ricordarci perché vengono festeggiati. La prima parte, i prossimi minuti, cercherò di ripercorrere la data del 25 di aprile, i motivi che ci legano a questa data. Il 25 di aprile, la storia del 25 di aprile parte da lontano. Ricordiamo che prima del 25 di aprile, nel ventennio precedente, l'Italia era fascista. Ma non era fascista come si studia sui libri, o non si studia, o si fa finta di non studiare. Non era fascista per caso, era fascista per convinzione. Lo era nelle sue strutture sociali, lo era nella sua economia e lo era nella volontà popolare, che vedeva in questo mito fascista una svolta per un paese, per un'Italietta ancora giovane e che non aveva trovato nei decenni precedenti, nell'Italia liberale, ragioni forti. Queste ragioni forti le aveva portate con la violenza, con la sopraffazione, il fascismo, ma tant'è, noi italiani ce l'eravamo presi. È importante riflettere su come sembri difficile aderire a un'ideologia totalitaria o comunque accettarla. Però dobbiamo pensare che era presente al tempo, quando accadde, erano i nostri nonni, erano italiani come noi, vivevano come noi e decisero, comunque si tennero 20 anni di fascismo. Un fascismo che sfociò, dopo le guerre coloniali, nella guerra mondiale. Portò l'Italia in guerra mondiale e tra le folle acclamanti di Piazza Venezia che vediamo. Non dimentichiamo che, se è vero che la maggioranza dell'Italia era fascista, non tutti erano fascisti. C'era chi non era fascista, poi eventualmente era in esilio, era in carcere, era al confino di polizia.
O non poteva dirlo, insomma, di non esserlo.
Oppure lo era di nascosto. Ma proviamo a pensare chi potevano essere queste persone, perché se guardiamo le cronache dell'epoca, queste persone erano dei pazzi, dei delinquenti, dei matti, animati da ideologie, chi comunista, chi socialista, chi cristiano, chi animato dalle sue più varie ragioni, non vedeva e non si identificava nel fascismo. Avevano dei valori forti, avevano delle ideologie, e questo, secondo me, è il primo punto di riflessione in questa epoca che si vante di avere spazzato via le ideologie. Senza ideologie, senza valori forti, come che possano migliorare sicuramente, è difficile leggere la realtà al di là di quanto il presente lì per lì ti proponga eventualmente nel titolo del giornale. Comunque il fascismo era il governo legittimo di questo paese, ed è importante capire che cosa significa legittimo. Era stato nominato dal re. L'Italia era una monarchia ed era la monarchia a rappresentare lo Stato. Il 25 luglio del 1943, dopo il bombardamento di Roma, la monarchia e chi in Italia contava capisce che il fascismo non funziona più, e quindi legittimamente lo depone, arresta Mussolini e sceglie il governo Badoglio. La faccio veloce perché comunque il tempo tiranno e la storia la conoscete tutti. L'8 settembre viene, da questo governo legittimo del paese, firmato l'armistizio con gli alleati. E qual è il problema a quel punto? Il problema è che chi era contrario al fascismo perché comunista era anche contrario alla monarchia. E quindi l'Italia si trovava al nord occupata militarmente dai tedeschi, che procedevano ai rastrellamenti contro la popolazione civile, e al sud piano piano le forze alleate cercavano di liberarlo. anche qui vorrei chiarire la differenza tra un'occupazione militare, che era quella americana, che portava la pace e interrompeva le operazioni belliche, e quella tedesca, che presente nel nord Italia, comunque procedeva ai rastrellamenti della popolazione, i famosi 10 italiani per un tedesco. In questo contesto i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale decidono nella primavera del 44, con la svolta di Salerno, di scendere in campo in battaglia a fianco del re, a fianco dell'Italia, a fianco della monarchia. Il governo Badoglio, che sembrava un governo privo di legittimazione popolare, viene integrato e sostenuto dai ministri dei partiti popolari. Ed è qui un punto importante che ci fa capire che cosa sarà la liberazione. La liberazione sarà quel momento nel quale questo insieme di forze si libererà dell'invasore tedesco e stabilirà poi successivamente i valori di convivenza che si sono poi portati avanti nella Repubblica, che hanno ridato la voce alle persone e che hanno consentito di superare il periodo fascista. Evidentemente hanno dovuto scendere a compromessi, hanno dovuto farlo anche con le forze che sostenevano il fascismo, perché è di Togliatti l'amnistia verso i fascisti. E io di tutto questo, quello che vorrei dire nel poco tempo che ancora mi rimane per completare questa breve presentazione, è che quello che rimane, che deve rimanere oggi, è proprio la necessità che anche nei momenti più aspri dello scontro politico, dello scontro sociale, dello scontro militare, quello che deve essere messo al centro è l'istituzione comune, il luogo comune, all'interno del quale la nostra Costituzione stabilisce e cerca di normare le regole in base al quale questo luogo può cambiare, può crescere, ma all'interno del quale luogo occorre convivere. Io infine, per chiudere, voglio citare le parole di un mio ex collega in consiglio di quartiere che proveniva dal movimento sociale, e lui mi disse che a lui da ragazzo, da bambino, gli avevano insegnato che i partigiani sparavano nella schiena gli italiani, mentre a me avevano insegnato che i partigiani avevano liberato l'Italia. Quindi se è vero, ed è vero che c'è stata una guerra tra italiani che la pensavano in maniera diversa, e questo fa parte della storia e la storia va studiata con attenzione, è altrettanto vero, se sono riuscito a spiegarmi bene, che in questa storia il 25 aprile è un momento di liberazione. Non è la fine di una guerra civile, ma è il momento nel quale l'Italia si libera della dittatura, libera l'Europa dalle dittature nazifasciste, porta la pace e porta la convivenza civile delle regole democratiche della Repubblica.
Dunque un momento di ripartenza, un momento di rinnovamento generale di quella che è la figura
che tutti gli anni dovremmo ricordare, secondo me.
Sebbene qualcuno lotta per cancellarla dal calendario, in realtà noi siamo in prima fila per continuare a rispettarla come festa.
Se ci guardiamo sono sempre di meno. Guardiamo sì. Il bicchiere mezzo pieno.
Per fortuna sì, sarà che io sono sempre molto toccato da quanto alcuni ragionamenti ovvi e normali in realtà non vengano troppo colti, quindi probabilmente ci vedo sempre questo aspetto un po', non dico pessimista, ma decisamente di correzione nei confronti di un modo di pensare che non condivido troppo. Poi io purtroppo devo impegnarmi sempre di più a smussare i miei lati intolleranti, insomma, perché non è mai giusto averne.
Durante la festa festeggiamo.
Oh, sempre, sempre, ci mancherebbe. La festa è sempre festa, insomma. Non a caso appunto 25 aprile è la festa della liberazione dell'Italia dal fascismo.
E la festa del 25 aprile continua la settimana dopo con la festa del 1° maggio.
Ebbene sì, un'altra festa alla quale io tengo molto. È una festa che quasi sottolinea il senso della forza lavoro, quasi sottolinea il primo articolo della Costituzione italiana, del quale tanto andiamo orgogliosi, per fortuna, sebbene anche in questo caso qualcuno lo voglia cambiare. E anche qui forse Tobia potrebbe dire sono sempre meno, qui magari ho già più i miei dubbi. Però al di là di questo, il 1° di maggio rimane una festa molto sentita, sia personalmente che insomma da quello che è il mondo del lavoro, di chi davvero nel lavoro proietta le sue forze, le sue prospettive.
Proviamo a guardare il mondo del lavoro, perché per festeggiare c'è anche bisogno di avere qualcosa da festeggiare, quindi il resto, gli altri 364 giorni dell'anno passati a lavorare.
Ebbene sì, il 1° di maggio festeggia un momento fondamentale per quello che è il modo di pensare dei lavoratori. Il mondo del lavoro, che tra le altre pare possa ingarbugliarsi giorno dopo giorno con questi meccanismi di, insomma, di strettoie sempre più sottili all'interno dei quali i lavoratori devono lottare per poter andare avanti in una loro dimensione dignitosa. Ebbene, la festa del lavoro, che cade al 1° di maggio, come tutti sappiamo, è un momento in cui il mondo del lavoro si ferma, o almeno si dovrebbe fermare. È un momento in cui soprattutto quelle che erano le forze operaie, i braccianti di un tempo, riconoscono decisamente il loro momento di riposo, più di quanto può essere la domenica con la famiglia, sebbene ovviamente massimo rispetto per questo momento. Il 1° di maggio sottolinea quanto nell'effettivo venga premiata la forza lavoro con questo giorno di pausa. È un giorno, devo dire, ancora molto sentito, per fortuna, soprattutto in quelli che sono gli ambiti contadini, in quelli che sono gli ambiti delle industrie, delle fabbriche, nella classe operaia e non solo, decisamente. È una festa che per fortuna unisce tutti, tuttavia. È una festa che quasi ci ricorda quanto nell'effettivo lo sforzo che ognuno di noi fa nel proprio impegno lavorativo venga premiato con questo festeggiamento. Decisamente il mondo del lavoro è un mondo che si va ingarbugliando giorno dopo giorno in un meccanismo farraginoso, quale può essere quello magari nostro, all'interno del quale ci troviamo costretti a sgomitare per una posizione dignitosa o per un essere contraccambiati in maniera dignitosa per quello che si fa. Devo dire che sono molti i posti in cui, soprattutto nelle fabbriche o in quei luoghi in cui il lavoro va a ciclo continuo, in cui si lotta per riuscirsi a fermare. Sono molti i posti in cui gli imprenditori o magari i datori di lavoro spingono perché in realtà non ci si fermi. Io ricordo una serie di scioperi nelle fabbriche, nella fabbrica all'interno della quale ho lavorato, per continuare a fermarsi al 1° di maggio, e devo dire sono sempre stati gli scioperi con la massima adesione del 100%. Per fortuna non c'è mai stato neanche troppa opera di convincimento, insomma, per potersi ritenere quindi in festa, appunto. Decisamente quella che è la realtà industriale soprattutto, ma giusto perché quella che conosco più da vicino, è una realtà che ancora mostra dei lati farraginosi, mostra un meccanismo che soprattutto negli ultimi annate sta lanciando in crisi l'identità del lavoratore stesso. Io personalmente, dalla mia brevissima esperienza sindacale, io ho fatto 8 anni come sindacalista nella fabbrica all'interno della quale lavoro, e decisamente ho toccato con mano quanto in questo caso l'interesse per il rispetto di questo giorno sia molto vivo, sia molto sentito. Le lotte sindacali, poi quelli che sono i problemi di trattative con il datore di lavoro, sono dinamiche che decisamente rispetto a qualche annata fa, a qualche decennio fa, sono diventate decisamente più difficili. Adesso è un grosso problema poter riuscire a sentire lo stesso fervore sentimentale dei lavoratori rispetto a quanto non poteva essere qualche tempo fa. Il percorso sindacale ha dimostrato anche e ha sottolineato anche quanto possa essere difficile in una realtà attuale riuscire a sentirsi uniti, riuscire a sentirsi forti, riuscire a chiudere il pugno per sferrarlo con una certa decisione. Ritengo che ci siano molti cambiamenti nell'aria, purtroppo, o per fortuna per qualcuno. In ogni caso c'è una fase, devo dire, particolarmente, in cui va particolarmente analizzato e analizzate le dinamiche che ne sono, all'interno delle quali, insomma, si può trovare o si può provare a trovare qualche spiegazione. Sicuramente quello che è l'ambito operaio, che ripeto è quello a me più vicino, è un ambito in cui la nebbia all'interno della quale si annaspa sta mostrando una serie di urti su pareti all'interno delle quali non si vorrebbe, in realtà, con le quali non ci si vorrebbe scontrare. Il percorso che io ho fatto, sebbene possa essere stato relativamente breve, comunque mi ha portato a notare delle differenze già rispetto a un decennio fa, rispetto a quanto poteva essere il modo di sentirsi lanciati e di sentirsi uniti in questo. Ebbene sì, signori, quello che voglio dire è semplicemente che attualmente, in quello che può essere il senso di sfiducia dovuto vuoi alla spaccatura dei sindacati, vuoi a un datore di lavoro che ha sempre più presa sui lavoratori, a un terrore che c'è da parte dei lavoratori di perdere il proprio posto di lavoro, sicuramente è un ambito che attualmente fa più fatica ad emergere.
Sarò monotono, però anche in questo caso la fine dei movimenti organizzati, dei movimenti politici, delle ideologie che spiegavano al lavoratore che aveva dei diritti per una serie di ragioni forti al di là di quelle del profitto, secondo me questo deve essere uno spunto di riflessione anche riguardo al primo maggio.
Decisamente sì, sono d'accordissimo con Tobi, assolutamente l'osservazione che fa è fondamentale. E purtroppo abbiamo bisogno di sentirci ancora vivi, abbiamo bisogno di sentirci ancora uniti, abbiamo bisogno di dimostrare ancora che nell'effettivo il mondo del lavoro fa girare un'economia e che per chi lavora è giusto che abbia, che certamente che il lavoratore che lavora abbia la sua dimensione dignitosa all'interno del quale sentirsi un pezzo del puzzle che una volta completato funziona bene.
Ed è il mondo del lavoro. Stiamo per concludere il primo blocco di questa puntata. Chi di voi volesse interloquire con noi, interagire con noi, vada sul sito www.arengo.info. Su questi temi, a questi temi sarà dedicato il prossimo numero online che uscirà il 1° di maggio, quindi ogni vostro contributo è ben accetto. Finita la pausa, ce ne andiamo in Sud America.
A tra po'.